sia lodato Gesù Cristo. Alessandro Serenelli è il giovane che il 5 luglio 1902 colpì mortalmente la giovanissima Maria Goretti. Alessandro Serenelli aveva 20 anni e Maria Goretti aveva 12 anni, ma era già una donna. Era una bambina costretta a crescere dalle situazioni della vita. Perché Alessandro la colpì? Perché Maria Goretti si rifiutò tenacemente di essere usata da Alessandro soltanto come oggetto per uno sfogo della sua passione sessuale. Maria Goretti sapeva che cos'è l'amore, l'aveva visto in casa, l'aveva visto nell'amore del babbo e della mamma, in un amore bello, pulito, fedele, e sapeva che cosa non è l'amore. E Alessandro non voleva l'amore. Per questo Maria Goretti disse no. Questa storia ci permette di parlare, di dire una parola su un tema che oggi è un tema proibito, il tema della purezza. Oggi pochissimi e pochissime hanno il coraggio di affrontare questo tema, perché hanno paura di essere considerati sorpassati, retrogradi. Ma non è così. Pensate, Gandhi, che non era cristiano, nella sua autobiografia ha scritto forse le pagine più belle sul tema della purezza e della castità. Vi leggo una pagina di Gandhi. Dice così: non si pensi che la castità è impossibile perché è difficile. La castità è il più alto ideale, non deve quindi far meraviglia che richieda il più alto sforzo per raggiungerla. Una vita senza castità, dice ancora Gandhi, mi sembrerebbe insipida e animalesca. Il bruto, per natura sua, non ha autocontrollo. L'uomo è uomo perché è capace di averlo. E ancora, Gandhi confida che a 30 anni, insieme alla moglie, fece voto di castità perfetta. E dice il motivo. Io vidi con chiarezza che uno che aspira a servire gli altri in modo totale non può fare a meno di fare il voto di castità. Il voto di castità mi diede la gioia, diventai libero e disponibile a ogni servizio del prossimo, perché la castità non è una rinuncia all'amore, ma è la condizione per un vero amore. E a questo punto io non posso, guardate, mancare di fare uno sfogo. Io spesso mi stupisco e mi addoloro quando vedo che in Italia e anche fuori dell'Italia alcune persone e anche alcuni gruppi ostentatamente scelgono Gandhi come simbolo pur rinnegando tutti i valori sposati da Gandhi. E capite di chi parlo. Alla testimonianza di Gandhi aggiungo quella di Jean Vanier, un grande educatore ancora vivente, un uomo che ha creato con la grazia di Dio un autentico miracolo. Pensate che lui raccoglie nelle sue case tutti gli handicappati mentali, quelli che nessuno vorrebbe in casa, e ha fondato l'Arche, l'Arca, dove raccoglie queste creature, e attraverso queste creature ammalate lui rieduca i sani. Ebbene, Jean Vanier scrive: i giovani d'oggi, e questo nessuno lo può negare, sono profondamente destrutturati, cioè confusionali, e si vede anche dal modo di vestire, dal modo di giocare, dal modo di divertirsi, dal modo di vivere, dal modo di guidare la macchina. Si vede che c'è una destrutturazione interiore, c'è uno squilibrio, questo è innegabile. Ma Jean Vanier, da fine educatore, dice: questa destrutturazione dei giovani, questa confusione giovanile diffusa è aumentata dall'esperienza precoce di relazioni sessuali. Questo, dice lui, è quanto io sono arrivato a capire attraverso la mia esperienza e dal confronto con tanti psicologi e con tanti educatori. E dice perché. Sentite la sua riflessione. Nel giovane che ha vissuto un'esperienza sessuale in età precoce, qualcosa di fondamentale viene distrutto. Viene compromesso tutto un processo di iniziazione e di approfondimento. E il rischio è quello di ridurre tutto a un gioco di capriccio e di egoismo, a partire dalle fonti stesse della vita umana. Perché se la sessualità viene banalizzata, la sessualità non è altro che il luogo in cui nasce la vita. Allora è la vita che viene banalizzata, è tutto il processo vitale che viene infangato. Un giovane che vive così la sessualità non capirà mai che cos'è la famiglia, non capirà mai cosa significa essere padre, cosa significa essere madre. Ma ditemi un pochettino, un mondo senza padri e senza madri, che cos'è? Una stalla di porci. Non esagero, fratelli e sorelle. Attenti a quello che stiamo perdendo. Quando ci fu il famoso, drammaticamente famoso, omicidio di Désirée a Leno, sulla stampa, per parecchi giorni, ci furono tanti commenti allarmati e allarmanti, anche di gente non credente. Pensate, ci fu un giornalista che scrisse: io resto sgomento perché nell'estate, quando ci sono i concorsi di bellezza, un giornalista e non credente, la televisione ossessivamente ci presenta esposizioni anatomiche ripugnanti con il pretesto di selezioni di bellezze e di misse regionali e nazionali. E Umberto Galimberti, non credente, ancora ha dedicato su Repubblica una pagina acuta sullo snaturamento del rapporto sessuale che da alcuni anni fa la televisione, particolarmente in Italia. Ma nessuno sente questi allarmi. Tutti questi segnali vanno in una precisa direzione. È urgente ritornare a parlare di purezza, per dare ai giovani la possibilità di recuperare lo spazio spirituale in cui è possibile l'amore. Senza purezza non ci sarà più amore nel mondo. Ma senza amore cosa diventa l'umanità? Entriamo allora nella storia di Alessandro Serenelli, per capire che cosa non è l'amore e che cosa è invece l'amore. Alessandro Serenelli colpì Maria Goretti il 5 luglio 1902. Il processo avvenne il 15 ottobre 1902 e venne condannato a 30 anni di reclusione. Poi in pratica scontò 27 anni. Il processo di Alessandro Serenelli fu un processo per quei tempi nel quale fu coinvolta tutta l'opinione pubblica italiana. A rileggere la stampa di quegli anni si resta impressionati. E Alessandro, terminato il processo, confida: messo i piedi in carcere, non mi chiamarono più Alessandro, ma il numero 3142. E questa fu sempre la mia matricola. Mi sentivo affondato nel nulla, ero diventato un numero e nulla di più. La mia condanna comprendeva anche 3 anni di segregazione cellulare, cioè di isolamento completo. Ed è sempre Alessandro che scrive: la segregazione è una cosa che fa impazzire. Non ci può essere pena maggiore, sempre solo con i tuoi pensieri, sempre in silenzio. Avevo un'ora sola di passeggio all'interno del cortile ed anche questa sempre da solo, sempre in silenzio. Una cosa da impazzire. E molti impazziscono veramente. Il processo avvenne nella sala Borromini, presso l'oratorio dei Filippini, in piazza della Chiesa Nuova a Roma, perché non era stato ancora costruito il Palazzo di Giustizia, che sarebbe stato inaugurato nel 1910. E il processo si svolse dall'11 al 15 ottobre 1902. Alessandro evitò l'ergastolo, previsto a quei tempi per un omicidio di questo genere, perché non aveva la maggiore età, che era 21 anni allora. Ma durante il processo accadde un episodio che è veramente da fioretti francescani. Nell'aula era presente la mamma, Assunta Goretti, di Corinaldo. Ed è chiaro che tutti guardavano la mamma. E anche Alessandro sapeva che nell'aula c'era la mamma di Maria Goretti. Ed evitò in tutte le maniere di guardarla, evitò di incontrare il suo sguardo. Ebbene, durante il processo, il presidente del tribunale, tra le altre cose, si rivolse anche alla mamma di Maria Goretti e le chiese pubblicamente: lei si costituisce come parte lesa oppure intende perdonare l'imputato Alessandro Serenelli? La domanda del giudice creò nell'aula un senso di attesa, si può capire. Un'attesa che divenne silenzio pesante e morbosamente curioso. Tutti aspettavano la risposta. Assunta Goretti ebbe la forza di rispondere: signor Presidente, l'ha perdonata la mia figlia, l'ha perdonato la mia figlia, vuole che non lo perdoni io. Per la sala si sparse un brusio che oscillava tra lo stupore e l'indignazione. Alcune voci, e una in particolare, ferirono il cuore di Assunta, della mamma. E più o meno tutte dicevano così: il perdono, io l'ammazzerei, io gli farei altrettanto come minimo, io lo sgozzerei con le mie mani. Assunta, analfabeta, ebbe l'ardire di affrontare il tumulto della sala e con voce ferma gridò: e se quando noi sbagliamo Gesù Cristo facesse altrettanto con noi? Fu un fulmine. La folla ritornò silenziosa. Raramente una mamma aveva avuto una tale forza e una tale profondità di amore da vincere anche l'odio omicida che aveva travolto la propria figlia. Un giornale scrisse, nella sala Borromini, che un tempo aveva ospitato le celebri esecuzioni musicali di Palestrina, mai si era sentita una nota così alta e sublime da toccare le corde del cuore stesso dell'Onnipotente. Alessandro, intanto, terminato il processo, viene portato nel carcere romano di Regina Coeli e da lì viene inoltrato al carcere siciliano di Noto. Rivisitiamo il fatto. Alessandro lo chiamava sempre così, il fatto. E cerchiamo di ricostruire la cornice di quel fatto. Alessandro Serenelli nacque a Paterno di Ancona il 2 giugno 1882 e nel 1902, quando aveva 20 anni, si trovava alle Ferriere di Conca, nell'attuale provincia di Latina, ed era lui e suo padre, Giovanni Serenelli. La mamma era già morta quando lui era bambino. E questo fatto gli strapperà spesso una struggente esclamazione: se avessi avuto la mamma, non sarei finito così. Le due famiglie, Serenelli e Goretti, stavano insieme. La famiglia Goretti era formata da Assunta e da Luigi e da 6 figli. L'ultima bambina, Ersilia, era nata il 2 febbraio 1900 e dopo pochi mesi, nel mese di maggio, era morto il papà, Luigi, lasciando Assunta con 6 figli. Evidentemente Assunta dovette prendere il posto del marito nel lavoro dei campi. E Marietta, Maria, la più grande, prese il posto della mamma nell'accudire la casa, nel pensare a tutte le faccende domestiche. Nell'estate del 1902, anno del delitto, Alessandro ha 20 anni e Maria Goretti ha 12 anni. Alessandro comincia ad accorgersi della femminilità di Maria e tenta di piegarla ai suoi desideri. Con tutta certezza, i primi tentativi di Alessandro risalgono alla primavera di quello stesso anno. È Alessandro stesso che l'ha raccontato. La prima volta che tentai di aggredire Maria fu sul campo. Senza dire nulla, mi avvicinai e l'abbracciai. Ma essa, senza dire nulla, si svincolò dalle mie braccia e tutte e due ci rimettemmo al lavoro. Le dissi di non dire nulla a nessuno, ma quella volta non aggiunsi le minacce. Ho avuto l'impressione, continua Alessandro, che essa avesse capito le mie intenzioni, però non disse più nessuna parola e in seguito tenne un contegno prudente e riservato e mi accorsi che tentava di schivarmi in tutte le maniere. Il secondo tentativo avvenne con la complicità del silenzio della cascina della casa di campagna. Era pomeriggio, gli adulti erano al lavoro, i bambini dormivano, Marietta riassettava la casa, era il compito suo. Alessandro ormai aveva un chiodo fisso che si materializzò davanti a lui mentre la ragazza gli stava sistemando la camera. Un momento ideale per raggiungere lo scopo. Rovesciata Marietta sul materasso, cercò di violentarla, ma la piccola riuscì a svincolarsi con una forza che lui non immaginava. E nel timore dell'arrivo di qualcuno, lasciò l'oggetto del suo desiderio. Questa volta però arrivarono le minacce. Non dire niente a nessuno, altrimenti t'ammazzo. Da quel momento Maria divenne più guardinga e si chiuse nel silenzio. La mamma avvertì che qualcosa di strano stava accadendo, ma non riuscì a percepire il dramma della figlia. E Maria, dal canto suo, non ebbe la forza di confidarsi con la mamma. Arriva il fatidico 5 luglio 1902. Niente lascia presagire la tragedia. È una giornata di lavoro, di caldo e potremmo dire di tranquillità estiva. Invece, nel cuore di Alessandro bolle un desiderio ossessivo. Egli vuole a tutti i costi possedere Marietta. Ma ascoltiamo il racconto che lui stesso ha fatto il 10 ottobre 1957 per la rivista Oggi. Sono le sue parole. Già la stagione dei lavori agricoli pesanti era inoltrata. Era il pomeriggio del 5 luglio. Si era mangiato un pasto frugale e si riposava un po'. Il mio povero babbo aveva avuto proprio quel giorno un attacco di malaria. Malaria così molesta che, non potendo lavorare, si era gettato su un saccone ai piedi delle scale. Era quasi ora di riprendere il lavoro. C'era nell'aia ammucchiato il favino. L'aia non era di mattoni, ma era di terra battuta. Sentite come ricorda tutti i particolari. Il favino che mettevamo nel nostro appezzamento si vendeva al poligono di Nettuno e serviva per il bestiame dei militari. Si batteva non con i frusti, lavoro lungo e faticoso, ma con i carri tirati dai buoi. Era un pomeriggio assolato, rarissimo qualche respiro di vento. Già la passione, per più settimane repressa, bolliva, non mi lasciava in pace. Mi sembrò un'ottima occasione per tentare ancora una volta. Maria restava sola in casa. C'era il chiasso dei carri che trituravano il favino, il mio povero padre infermo, tutti gli altri piccoli e grandi occupati nell'aia. Già a Maria, che stava mettendo a posto la cucina, io avevo detto: «Marietta, c'è da rammentare una camicia delle mie. E siccome lei non rispondeva, Assunta presente le aveva soggiunto: senti cosa ti dice Alessandro. E la ragazza si era limitata a rispondere: dov'è questa camicia? E io: guarda che sta sopra il letto e ci sono le pezze e tutto. Va bene, rispose sottovoce Marietta. Ora il lavoro era ripreso. Io guidavo il biroccio. Dietro veniva la barozza del padrone con Angelo, fratello di Marietta, alla guida. E sopra c'era Mariano, anch'egli fratello, ed Ersilia, una sorella. L'Assunta, col froccone, rimetteva il favino sotto i carri che lo sparpagliavano. Marietta si vedeva seduta in un panchetto portato sul pianerottolo della scala, intenta a cucire la mia camicia, vicino alla sorellina di 2 anni, addormentata. Lo schicchiolio del favino e il vociare erano assordanti. Mi sembrò l'occasione più opportuna. Dissi ad Assunta: Assunta, volete guidare voi, che vado di sopra un momento a prendere un fazzoletto? Assunta salì sul biroccio ed io corsi difilato di sopra. Salgo le scale, passo avanti a Maria senza parlarle e preparo il mio tristo, disgraziato alleato. Un ferro lungo un palmo, quadrangolare, acuminato, che serviva nell'inverno per fare le scope. Giaceva tra vari ferri in una cassetta del magazzino. L'avevo portato in un cassone nel corridoietto fra la cucina e le stanze. Si è detto che l'avevo fatto arrotare, ma non era vero. Mi affaccio sulla porta che dà sulla scala e chiamo deciso: Maria, vieni dentro. La ragazza forse ha già intuito ogni cosa e risponde: perché? Cosa volete? Tu vieni dentro. No, ditemi cosa volete, se no non ci vengo. Vedendo inutile la persuasione, uso la forza e l'afferro per un braccio. La trascino dentro la cucina e chiudo con un calcio la porta. Nessuno dall'aia ha sentito. Tutto è andato bene. La fanciulla si divincola, si muove attorno alla cucina, corre e ripete il suo vigoroso e pauroso: no, no, che fai Alessandro? Tu vai all'inferno, è peccato, Dio non lo vuole Alessandro. In quel momento prevalse in me l'istinto della belva. Vedendomi insoddisfatto, l'istinto della vendetta prese il sopravvento. Per intimorirla, per vendicarmi, non so bene quale sentimento avesse allora il comando, o si fossero uniti tutti e due, presi l'arma, mi avvicinai e dopo nuove proposte e nuove ripulse cominciai a colpirla all'impazzata nell'addome, sul petto e sulle spalle. Maria, come un agnellino impaurito, pronunzia ancora alcune parole gonfie di dolore: oh Dio, io muoio, mamma mia, ma cosa fai Alessandro? E mentre i colpi grandinavano in uno slancio di generosità, forse pensando alle parole di Gesù sulla croce, che aveva sentito pochi mesi prima durante le prediche della passione, Maria guarda Alessandro e gli dice: Alessandro, io ti perdono. E cade svenuta, colpita al cuore. Si è scritto, continua Alessandro, che la martire prima di morire all'ospedale di Nettuno, dietro suggerimento, abbia perdonato volentieri il suo uccisore. Sì, questo è vero, ma io quelle parole le avevo già sentite in quell'ampia cucina divenuta la stanza di morte, e sono state queste parole che mi hanno ridato la vita. Sono state la luce della mia esistenza tormentata, parole a cui ho pensato tante volte nella lunga e terribile vita del carcere. Qui termina il racconto di Alessandro. Intanto, che cosa accade? La bambina che stava sul pianerottolo, trovandosi sola, appena si sveglia comincia a piangere e richiama l'attenzione. Assunta intanto alza lo sguardo, vede che Marietta non è più sul panerottolo e manda il figlio Mariano a vedere cosa sia successo. Nel frattempo anche Giovanni, il padre, che era in fondo alle scale, si accorge e sale anche lui e arriva per primo. È veduta Marietta, distesa sul pavimento in una pozza di sangue, chiama prima Assunta e poi chiama anche Mario Cimarelli, anch'egli originario delle Marche, che batte il favino lì vicino. «Madonna mia, che sarà successo in casa mia?» mormora Assunta, mentre angosciata scende dal carro. Al Cimarelli, giunto velocemente, Giovanni Serenelli abbozza smarrito: «Ma questa dice che l'ha ammazzata il mio Alessandro, ma Alessandro qui non c'è!» La scena raggiunge la soglia di una incontenibile commozione. Il Cimarelli solleva il piccolo Fiore di Campo ferito a morte e lo pone sul letto, pregando la moglie Teresa di correre a prendere l'aceto perché Marietta è svenuta. È questa l'immagine che si presenta agli occhi di Assunta, la quale ha così raccontato: «Io seguì Marietta che veniva portata nella sua camera da letto e mi balenò subito il sospetto che la mia piccola fosse stata violentata da Alessandro, che non era lì. Sicché io la scoprii, per assicurarmi del sospetto avuto, e vidi invece che era mascellata nell'addome con le budella fuori. Io diedi un urlo e allora i Cimarelli e gli altri mi portarono fuori sul pianerottolo, svenuta». A questo punto la successione degli avvenimenti diviene convulsa, drammatica, e si intrecciano dialoghi dai toni sempre più incalzanti. Torna Teresa Cimarelli con l'aceto e riesce a far riprendere mamma Assunta. Assunta esclama: «Teresa, mi hanno ammazzato la figlia». Poco dopo anche Marietta dà segni di vita e lentamente la verità si fa strada. «Marietta, ma cosa ti è successo? Cosa ti senti? Chi ti ha fatto queste ferite?» E la piccola Maria confida ansimando: «È stato Alessandro, mamma. Mi voleva far fare del male, ma io non ho voluto». Allora, continua la mamma, io diedi un urlo e gli altri mi portarono via nella casa dei Cimarelli. Intanto Marietta dice a Teresa: «Teresa, voglio star sola con te. Levami di qui, per carità, non fammi venire su Alessandro». La Cimarelli le cambia le vesti insanguinate e stracciate e le fascia le ferite, mentre Marietta ripete il suo monologo: «Alessandro, quanto sei triste. Tu vai all'inferno, Alessandro. Dio non vuole questo». «Ma che ti ha fatto Alessandro, Marietta?» dice ancora Teresa. «Mi voleva far fare del male, Teresa. E io gli dicevo no. E lui allora mi ha colpito così». Intanto Domenico Cimarelli corre a Conca ad avvertire dell'accaduto il proprietario della cascina e dei campi, e a farsi prestare un cavallo per andare a chiamare il medico. Mario Cimarelli va a Nettuno in cerca del medico condotto, dottor Bartoli, ad avvertire i carabinieri. Intanto è tutto un trambusto. Per la campagna si diffonde la notizia dell'accaduto e un gruppo di contadini si muove e raggiunge la cascina perché vuol fare giustizia da solo. A quei tempi c'era un grande senso della dignità dell'uomo e della donna. Fu un fatto che fece piangere e commuovere l'Italia. Oggi non sarebbe così. Marietta viene caricata su un'ambulanza, evidentemente trascinata dai cavalli. Attraversa la campagna pontina, si capisce con tutti gli scossoni che poteva fare un'ambulanza di quel genere in quelle strade. Nel frattempo arrivano i carabinieri, ammanettano Alessandro, lo portano via a cavallo. Mentre si dirigono verso Nettuno, Alessandro con i carabinieri si incontrano con l'ambulanza, dove c'è Marietta e mamma Assunta. Quando passa l'ambulanza con Marietta e con Assunta, è raccontato da testimoni, i contadini della campagna pontina si levavano il cappello come facevano il giorno della processione del Corpus Domini. Questa era l'Italia di quei tempi. Non era retrograda, come qualcuno disse oggi, era civile. Intanto Marietta viene portata a Nettuno. A Nettuno, nell'ospedale Orsenico, viene tentata un'operazione con anestesia locale. Durante l'operazione Marietta non fa altro che dire: «Mamma, Madonna, aiutatemi!» Quando vede la mamma che le sta accanto, Marietta aveva il cuore pieno di amore, ha il coraggio di dire alla mamma: «Mamma, e i fratellini dove stanno?» Era lei che pensava ai fratellini. «E ora che fanno?» Così può parlare soltanto chi ha il cuore pieno di amore. Durante la notte la mamma torna a casa per seguire i piccoli, che sembrano fiori sbattuti da una furiosa tempesta. L'indomani Assunta torna ancora accanto alla figlia che soffre e prega, soffre e invoca. Quando tutti si accorgono che la morte è inevitabile, viene chiamato il parroco, Don Temistocle, perché porti la Santa Comunione e amministri il sacramento della Santa Unzione. Il parroco, che non conosceva bene tutta la storia di Marietta, ha il timore che Marietta muoia con l'odio nel cuore. E allora, indicandole il crocifisso, dice a Marietta: «Marietta, vuoi perdonare Alessandro come Gesù perdonò i suoi crocifissori?» Marietta resta in silenzio per qualche secondo e poi risponde: «Sì, lo perdono di cuore e lo voglio con me in paradiso». Bastano queste parole per fare di Maria Goretti un gigante del cristianesimo. È interessante, a questo punto, ma il tempo non ce lo permette, dare una piccola scorsa, una veloce scorsa alla reazione che ci fu nella stampa d'Italia in quei giorni. Leggo soltanto il titolo di un giornale, Il Messaggero. Il Messaggero del 7 luglio 1902, in seconda pagina, pubblica un lungo articolo dal titolo «La bestia umana» e con sottotitolo «L'efferato delitto nella campagna di Nettuno». Ed ecco le prime righe dell'articolo. «Riceviamo da Nettuno, 6 luglio. Chi ha letto La belva umana di Émile Zola ha talvolta chiuso il volume esclamando, nauseato dalle scene brutali che in esso si svolgono: questo è impossibile! Il fatto truce, crudele, svoltosi ieri nella tenuta ferriere di Conca, a circa 14 chilometri da Nettuno, è però a confermare che le scene descritte da Émile Zola sono scene possibili nella vita reale». E viene descritto tutto il racconto dell'omicidio. Intanto il corpo di Maria Goretti viene portato nell'obitorio dell'ospedale e viene fatta l'autopsia. Ho qui la descrizione minuziosa che hanno fatto i medici. I medici descrivono 18 ferite, di cui 4 pugnalate nell'addome, 4 pugnalate nel petto, di cui una arriva a scalfire il cuore, 6 pugnalate sulle spalle, perché si vede che per il dolore si piegò, si contrasse e allora cominciò a colpirla nelle spalle, altre 4 in altre parti del corpo. Veramente una furia omicida. Cosa accade dopo? Alessandro Serenelli viene portato nel carcere di Noto. Dal carcere di Noto passerà poi nel carcere di Augusta. Dal carcere di Augusta passerà nel carcere di Alghero. E da Alghero uscirà nel 1929. Intanto Alessandro in carcere è disperato e si può capire. Non fa altro che dire: ho le mani sporche di sangue. Ma nel 1906 accade qualche cosa che cambia la sua vita. È lui stesso che racconta: ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze e idee di disperazione mi turbinavano nella mente sempre più violente. Ero tentato di togliermi la vita. Quando una notte faccio un sogno, mi vedo davanti ad un giardino, in un riquadro tutto di fiori bianchi e di gigli. Vedo scendere Marietta bellissima, bianco vestita. Man mano che coglie i gigli me li presenta e mi dice: prendi, e mi sorride come un angelo. Io a quel sorriso, a quel gesto così benevolo, senza neppure pensare ad inginocchiarmi e chiedere perdono per il ferice delitto, mi faccio animo e accetto ad uno quei gigli, fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si vanno trasformando in fiammelle. Marietta mi sorride, sorride ancora e sparisce nel sogno. Mi sveglio di soprassalto e dico tra me: allora sono salvo anch'io, perché sono certo che Marietta prega per me. È venuta a trovarmi e a darmi il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore di prima, e ciò accadde verso la fine del 1906. Alessandro esce dal carcere l'11 marzo 1929. Il 21 marzo dello stesso anno Alessandro incontra il fratello Pietro alle torrette di Ancona. Non si erano più visti e a fatica si riconoscono. Resta qualche mese con il fratello e poi si mette a cercare lavoro per vivere con il sudore della sua fronte. La ricerca di un lavoro lo portò poi da Cesino Pesaresi, un proprietario terriero che aveva un fondo vicino all'Aspio, e così arrivò a novembre del 1930. L'inverno lo trascorse con Osimani Enrico, vicino alla stazione di Osimo. Nel Natale di quell'anno si trasferì nell'azienda di Buontempi Vincenzo, che finalmente gli disse, mentre gli altri lo cacciavano via: a noi interessa poco la tua storia passata, basta che lavori e ti comporti bene. Il risultato fu che Alessandro si fermò lì per 4 anni, dal 1933 al 1937. Nel 1937 Alessandro viene accolto amorevolmente dai padri Cappuccini presso il santuario della Madonna dell'Ambro. Nel 1938 entrò nel convento dei padri Cappuccini ad Ascoli Piceno e infine nel 1956 viene trasferito nel convento di Macerata, dove muore il 6 maggio 1970 all'età di 88 anni. Alessandro ha vissuto tutta la sua vita dopo il delitto aggrappandosi al perdono e ricostruendo la speranza sul perdono di Marietta. Però uscito dal carcere aveva un desiderio: rivedere Assunta. Non l'aveva più vista dal tempo del processo. Voleva rivedere Assunta, voleva risentire la parola del perdono. Il parroco di Gorinaldo gli mandò i soldi per il viaggio e alla vigilia di Natale del 1934 giunse alla porta della canonica di Gorinaldo. Era un momento atteso e temuto nello stesso tempo. Bussò alla porta, che ancora esiste, quella porta, e apparve la mamma. Alessandro si sentì piccolo e avrebbe voluto scappare per la vergogna, ma ebbe la forza di dire: «Mi riconoscete, Assunta?» «Certo, figlio mio», rispose. «Mi perdonate, Assunta?» «T'ha perdonato Marietta, t'ha perdonato Dio. Vuoi che non ti perdoni io?» E si abbracciarono. Anche questa è una scena di prima grandezza, un episodio che rivela la potenza della fede in Gesù, volto e dono della misericordia infinita di Dio. Altro che cultura repressiva, questa è maturità, questa è scuola di amore, queste sono persone come Assunta, come Marietta, che sanno che cos'è l'amore, l'amore vero. Pensate che Assunta Goretti non sapeva né leggere e né scrivere. Quando nel 1950 la sua figlia venne proclamata santa, Assunta era nella loggia destra di San Pietro e padre Virginio Rotondi la avvicinò perché scrivesse un pensiero per una rivista per giovani. Glielo guardò e disse: «Padre, ma io non so scrivere neanche una parola». Padre Virginio Rotondi commentò: «Non sapeva né leggere né scrivere, ma quella donna sapeva tutto il cristianesimo e tutto il segreto della vita». E aggiunse: «Ci fossero mamme così». Padre Virgilio Gabrielli, cappuccino qui presso il santuario di Loreto, che conobbe Alessandro Serenelli nel convento di Ascoli Piceno, mi ha raccontato: Alessandro voleva riparare il suo passato e desiderava fare il bene ad ogni costo, ma il ricordo spesso riaffiorava. Quante volte di notte mi svegliava, mi ha detto padre Virgilio, e mi diceva: «Non posso dormire, non ho pace, ho l'inferno nel cuore, ho ammazzato. E io gli dicevo: «Alessandro, ti sei confessato bene tante volte, abbi fede, Dio ti ha perdonato e anche Santa Maria Goretti ti ha perdonato, ricordati cosa ti ha detto, non solo lo perdono, ma voglio che sia con me in paradiso». Allora si rasserenava e diceva: «Grazie padre Virgilio, grazie, mi fa bene risentirlo». Alessandro, prima di morire, ha voluto lasciare un piccolo testamento che merita di essere ancora letto e meditato. Eccolo: «Sono vecchio di quasi 80 anni, prossimo a chiudere la mia giornata. Dando uno sguardo al passato, riconosco che nella mia giovinezza infilai una strada falsa, la via del male, che mi condusse alla rovina. Io vedevo attraverso la stampa e gli spettacoli che la maggior parte dei giovani segue quella via, ed io pure non me ne preoccupai». Alessandro chiaramente da vecchio dice: «Ho sbagliato in gioventù, e gli errori commessi in quell'età sono errori che danno la direzione sbagliata a tutta la vita. Ricordiamolo bene, meditiamolo bene, la giovinezza non è il tempo della follia, non è il tempo della trasgressione, ma è il tempo della fondazione della vita, è il tempo della scelta, degli orientamenti che poi guidano tutta l'esistenza». Continua: «Persone credenti e praticanti le avevo vicino a me, ma non ci badavo. Consumai a 20 anni il delitto passionale del quale oggi non ridisco al solo ricordo. Maria Goretti, ora santa, fu l'angelo buono che la provvidenza aveva messo sui miei passi. Ho impresse ancora nel cuore le sue parole di rimprovero e di perdono. Pregò per me e intercedette per me, l'uccisore. Seguirono quasi 30 anni di prigione. Io accettai la sentenza meritata, rassegnato espiai la mia colpa. Maria fu veramente la mia luce e la mia protettrice. I frati minori cappuccini delle Marche, con carità serafica, mi hanno accolto fra loro, non come servo, ma come fratello, e ora vivo con loro e aspetto sereno il momento di essere ammesso alla visione di Dio e di riabbracciare i miei cari e di essere vicino al mio angelo e alla sua cara mamma Assunta. E conclude: coloro che leggeranno questa mia lettera vogliano trarre il felice insegnamento di fuggire il male e di seguire il bene sempre, fin da piccoli. Pensino che la religione coi suoi precetti non è una cosa di cui si può fare a meno, ma il vero conforto, l'unica via sicura in tutte le circostanze, anche le più dolorose della vita. Pace e bene, Alessandro Serenelli. Queste parole, concludo, non hanno bisogno di commento. Sono il grido di amore di un uomo che, avendo provato l'orrore del peccato, desidera che altri non si incamminino per la stessa strada. Raccogliamo l'appello che esce dalla storia di Alessandro Serenelli e di Maria Goretti. E l'appello è questo: educhiamo i giovani al vero sentimento dell'amore. La cosa più tragica di oggi è che tanta gente non sa più amare perché non conosce l'amore. Educhiamo i giovani al vero sentimento dell'amore, liberandoli dall'illusione di poter diventare liberi, cedendo ad ogni istinto. Quella non è libertà, quella è schiavitù. La libertà sta nell'essere padroni dei propri sentimenti, per farli diventare dono di amore attraverso il linguaggio della sessualità, dentro il quale pulsa il miracolo della vita umana. Se infanghiamo questo incantevole patrimonio che Dio ci ha consegnato, non faremo altro che ripetere la storia tragica di Alessandro in tanti altri Alessandri. Che non sia così. Sia lodato Gesù Cristo.